Se possiamo incominciare leggendo il Coelet, il capitolo 12, dal versetto 3 al versetto 8.
Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste in poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno le porte sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e degli spauracchi della strada, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si rompa il cordone d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, e tutto è vanità.
Capitolo che chiude il testo del Coelet, credo che possa aiutarci a fare sintesi sulle riflessioni che abbiamo fatto in questi giorni, non solo le riflessioni magari più bibliche o teologiche, ma queste riflessioni vivenziali che in questi giorni si sono anche intersecate in questo nostro riflettere. E sembra un capitolo, soprattutto se si prende come capitolo di chiusura, come conclusione, abbastanza pessimista o con una certa malinconia. La descrizione è molto chiara, è di qualcosa che passa, di qualcosa che arriva a un termine, che sta relazionata al tempo, che sta in relazione con questo tempo e questo tempo anche la limita. Ma abbiamo detto in tutti questi giorni, fin dall'inizio, che è proprio questo tempo, e questo tempo limitato, che può dare a tutti noi la fiducia di vivere ancora. Il futuro noi non lo conosciamo, così come non lo conoscono altri popoli, e forse a noi che ci sembra di conoscerlo, lo conosciamo con degli strumenti falsi o limitati anch'essi, cioè non conoscere il futuro attraverso degli strumenti che non sono nostri non significa niente. Io credo che anche tutta questa ricerca che oggi c'è del sapere, della interpretazione o dei sogni o di non so che, a parte che non apparteneva alle nostre culture. E per cui o ce la insegnano, nel senso che qualcuno ce la può dire, o se no dovremmo lasciarla come un mistero che appartiene ad altri e noi ritrovare i nostri strumenti. Io credo, guardate, lo pensavo anche ieri sera prima di dormire, credo che realmente un impegno da parte nostra, da parte del mondo occidentale, dopo aver riscoperto, e ripeto è una cosa bella della postmodernità, questo di aver riscoperto la presenza di altri, di aver riscoperto anche questa storia un po' a rovescio, con le gambe in su e la testa in giù, di aver riscoperto che si possono anche superare i limiti di questa etica così fissa o di queste religioni con i loro credi. Tutto questo, però, dopo aver scoperto tutto questo, io credo che arriva il momento dell'umiltà. L'Occidente è l'Occidente, c'è una grande tradizione di sintesi, secondo me. Guardavo anche l'altra sera il Duomo di Siena, dentro, quando siamo andati a Siena. È vero, è una meraviglia. Ma questa meraviglia, se voi la guardate bene, se conoscete altre parti del mondo, raccoglie tante meraviglie. E noi siamo famosi, i romani erano famosi per copiare l'arte. A Roma abbiamo degli esempi molto chiari, il Pantheon. Il Pantheon è proprio questo raccogliere l'arte di altri, cioè la sapienza di altri. Per cui questa capacità di sintesi, che a noi molte volte lungo la storia ci ha reso così arroganti, così superiori o pensando di essere superiori, in realtà se la riscopriamo anche nelle nostre filosofie, nella nostra teologia, nelle nostre spiritualità, per esempio, come vedremo nei prossimi giorni quando rifletteremo su queste tre grandi spiritualità a Roma, io credo che realmente riscopriamo l'umiltà, il limite. Cioè, nessuno può essere il primo né l'ultimo. Solo la sapienza, forse, che è stata data all'Occidente, è sempre stata data quella di sintetizzare. Di sintetizzare magari verbalmente ciò che altri sintetizzano narrandolo, di sintetizzare in arte ciò che altri vivono come arte quotidiana. Però questo non ci rende padroni, ci mette in questo flusso di vita che indica il Qohelet e che attraversa, come abbiamo visto, tutto il libro del Qohelet, e che fa dire al Qohelet che è necessaria la porcheria, cioè che tutto sia porcheria. Guardate, è una cosa bella, perché se noi non riscopriamo questo, cioè questo senso che tutto è importante, ma anche tutto ci può essere, non ci può essere, è vuoto, diventiamo degli dèi, o vogliamo essere dèi, diventiamo delle persone profondamente attaccate in un modo equivoco alla vita, cioè alla nostra vita, ai nostri idoli, alla nostra personalità. Cioè, io credo che oggi possiamo dire che questa espressione vanità delle vanità, secondo la traduzione dei testi italiani, o che possiamo tradurre, come si diceva, e che molti autori traducono con differenti termini e significati, oggi potremmo dire che questa porcheria, questa sapienza di vedere la porcheria della realtà, è questo umorismo che dobbiamo recuperare, saper ridere un poco anche di quello che siamo noi, di quello che è la nostra età, di quello che sono state le nostre tappe quando uno... le nostre tappe di vita, no? Quando uno guarda la sua vita, di quello che è stato anche la nostra storia, cioè in certi momenti abbiamo fatto proprio schifo, eh? E adesso anche in certi momenti facciamo proprio schifo, politicamente, socialmente. Cioè, ma voi pensate, noi poi ci rapportiamo agli altri popoli e diciamo, ma guarda questi, sai, hanno un senso di sottomissione, perché la storia... Ma noi dovremmo guardarci, noi siamo dei sottomessi, siamo una delle culture più sottomesse, perché siamo così dipendenti dal nostro io, dal nostro egoismo, dai nostri successi. Cioè, guardate, io vi invito a raccogliere questo umorismo un po' sadico in certi momenti del Coelet. È una porcheria. Però questa porcheria è realmente la sapienza delle cose e delle persone. Questo tenere e non tenere. Questo pane quotidiano, come dicevamo anche in questi giorni, che fa luce in questa spiritualità cristiana, cioè quello che basta oggi, no? Quello che è necessario oggi. E quindi in relazione, il Coelet lo dice, così come lo dicono tutti i libri sapienziali, anche il libro della Sapienza ha vari momenti in questo senso, dove parla anche di questa sapienza del distacco da se stessi, cioè della capacità di accogliere il dono, l'armonia, l'incontro con gli altri, la comprensione degli altri, e anche di accettare la capacità di non accogliere, di non ricevere più applausi, né armonia, né incontro con gli altri. Questa è la vanità vera, cioè questa vanità che dobbiamo saper raccogliere. Per questo il Coelet lo dice. Cioè, è un testo pedagogico. Vi insegno a leggere la porcheria. Cioè, vi insegno a leggere che questo tempo, pieno di tante cose, così come era anche il suo tempo, con queste novità, come dicevamo, nel campo politico, economico, sociale e geografico, in realtà c'ha un limite. E il limite è una cosa importantissima. E lui come lo presenta? Nel capitolo 12 lo presenta attraverso questo grande limite anche fisico, che è la vecchiaia. E perché no? Anche la morte, cioè arrivare al termine della vita. Non sempre queste due realtà, vecchiaia e morte, sono relazionate. A noi ci piacerebbe molto, no? Cioè uno se pensa, dice, meglio, ma speriamo di morire vecchietti, così in pace. Però non sempre, e forse oggi sempre meno, in tutte le culture per diversi motivi, qui in Occidente per vari motivi di violenza, di vita anche psicologica, e nelle nostre culture per un diritto, no, alla vita mancato, nel senso che non ci considerano, no, degni di vivere, per cui questo legame tra vecchiaia e morte, però questo è sempre stato vero in tutti i secoli, non è sempre un legame vero. Può esistere la vecchiaia con questo culmine che è la morte, però può esistere la morte senza la vecchiaia, che è quello, il dramma che più ci vibra dentro o ci fa paura, lo spettro che non ci permette, come invece faceva Francesco, di chiamarla sorella. Però c'è qualcosa di molto bello, perché nella Bibbia, così come in alcune culture, la morte non è mai stata legata a una questione di tempo, ma quasi è un sentimento etico. Cioè, il tempo di morte lo decide la tua vita. Nel senso che tu puoi essere morto vivendo, vanità delle vanità, tutto è porcheria. Cioè, tu puoi pensare di mangiare tanto, di vivere tanto, di avere tante cose, ma sei morto. Perché è una vanità, cioè tu stai rincorrendo il vento, il vuoto. E in questo senso, per questo, non si relaziona mai la morte a una questione di anni. Per questo anche nella Bibbia queste espressioni molto strane che noi diciamo che sono relazionate anche a una cultura. Nelle culture indigene, per esempio, non chiedete mai l'età, ma non perché non lo vogliono dire, perché non lo sanno. Anche per i giovani è molto difficile ricordarsi il giorno della loro nascita. E per le persone anziane ancora di più, cioè non entra nella mentalità. Noi non lo diciamo perché ci abbiamo vergogna, perché siamo così legati al tempo che ci sentiamo giudicati dal tempo, o pensiamo che gli altri ci giudichino attraverso il tempo. Ma in realtà per altre culture nella mentalità biblica non è questo il problema. I tanti anni, lunghi anni che per esempio si relazionano alla vita di Abramo, di Mosè o poi al finale del libro di Giobbe, anche alla vita di Giobbe, non sono anni quantitativi, temporali, cronologici, sono anni legati a un tempo etico. Infatti la vita di Giobbe, che sembrava già così profondamente minacciata, vicino alla morte che anche lui desiderava, si trasfigura perché inizia un nuovo tempo etico, che per Giobbe è di nuovo il tempo dell'abbondanza, come in tutta la mentalità biblica e anche in altre culture. In questo senso, allora, io credo veramente che dobbiamo riscoprire. E quello che ci dà il senso di tutto ciò è precisamente questa capacità, questa umoristica vanità, umoristica porcheria. E credo che in questo gioco della vecchiaia o della morte, che appare qui e là sempre nel testo del Coelet, così anche come in altri testi biblici, appare il limite. E la vecchiaia, il limite, lo stesso peccato è un'espressione della vita. Cioè, o noi impariamo a convivere con queste realtà di limite, con questa precarietà, anche una precarietà etica in questo senso, il peccato, cioè questa incapacità di far bene o di far vivere bene, se no noi o diventiamo degli idoli o diventiamo dei nevrotici. E infatti la cultura occidentale, quello che più partorisce sono i nevrotici. Ma in tutti gli ambiti, anche negli ambiti religiosi. Io credo che oggi ci sono delle forme che ci consoliamo dicendo che sono forme di recupero delle religioni, di nevrosi, cioè i nevrotici. Oggi io credo che se andiamo a guardare i nostri gruppi, la maggioranza, di noi è nevrotica, cioè e cerca questi porti, di salvezza per tranquillizzare i suoi problemi. Ma questo non ve lo faccio come una critica, da dire è un peccato se tu c'hai la nevrosi, però per aiutarci realmente a riscoprire chi siamo in questo universo. Oltretutto non siamo chiamati alla perfezione, cioè questo è un'idea che le religioni più o meno ci hanno messo in testa, è una perfezione terribilmente individualista, anche nella spiritualità cristiana, tutto un lavaggio del cervello perché per diventare perfetti, la perfezione ci rende intolleranti, intolleranti con noi e soprattutto intolleranti con gli altri. Cioè è la necessità, è il limite che ci rende amici, che ci rende, come nelle grandi spiritualità, mendicanti, cioè capaci di aver bisogno della compagnia degli altri, della sapienza degli altri. In nome della perfezione noi abbiamo evangelizzato, e quanti danni! In nome della perfezione noi abbiamo costruito la nostra etica, e quanti danni! Continuiamo in nome della perfezione a costruire il nostro progresso, idea, tra virgolette, di progresso, e quanti danni ancora stiamo facendo sulle culture e anche sui ritmi delle persone. Per cui realmente c'è da riscoprirci. Forse dovremmo anche imparare a chiamare, come Francesco chiamava sorella, la morte o la precarietà della vita, la povertà, eccetera, eccetera, perché non parlava di una povertà mistica, parlava della povertà che lui sentiva nella carne e che vedeva nella carne delle sue sorelle e dei suoi fratelli. Ma io credo che noi dovremmo imparare a chiamare fratello limite, sorella a tutta questa precarietà che la nostra vita, ripeto, anche a livello etico porta, perché se no non riusciremo mai a riconciliarci. Perché siamo così rigidi nel cammino della riconciliazione? Perché noi non ammettiamo che siamo delle persone limitate. Oggi questo è un lavoro molto, molto bello, cioè dove il limite non è solo per ripensare, per dire come posso superarlo. Certo che uno sente umanamente, perché sente la gioia di poter cambiare anche la sua vita, però non è questo il fine. Il modello non è che tu sia perfetto, ma che tu sia comunitario, che è tutta un'altra cosa. Perché la perfezione che si manifesta già in questa armonia, in questo gioco della creazione, nel Genesi, nel libro della Genesi, scusate, mi dicevo in castigliano, è una perfezione, cioè è un'armonia. Tutti ci hanno un posto, tutti ci hanno questa identità, le creature umane, le creature, la terra, eccetera, eccetera. E poi c'è anche Dio, cioè questa identità divina che ci supera tutti, e davanti al quale dovremmo, o dentro, dovremmo stare realmente in adorazione, che questo è l'atto etico più bello. L'adorazione è un atto etico, non è semplicemente un atto liturgico. Per cui in questo senso io credo che dovremmo essere un po' critici come mondo occidentale quando raccogliamo delle intuizioni degli altri che vengono da altri contesti per ripeterle noi. Così non si salvano le culture. Le culture si salvano per incontri di identità, cioè se l'altro vuole realmente custodire questa identità. Se vi ricordate, in questi giorni vi dicevo con quanto è forte il segreto, la resistenza nel dire i propri segreti, cioè la propria sapienza nei popoli indigeni, cioè questo saper proteggere il segreto di un gruppo. In questo senso io credo che noi, cioè come persone occidentali, dovremmo godere di tutto quello che non sappiamo, o riconoscere questa capacità di sintesi che ci abbiamo solo per ricostruire come in questi grandi duomi bellissimi che qui a Firenze o come vi dicevo quello che guardavo, no, a Siena, cioè questa capacità di ricostruire artisticamente, cioè l'armonia, però sapendo che questa armonia non è nostra, che non siamo i primi e non siamo gli ultimi a ricostruire, che per fare questa armonia abbiamo bisogno di tutto. Però fino a quando la nostra vita quotidiana non entra in questa sapienza del limite, credo che sarà un problema. Nella Bibbia questo discorso del limite, della vecchiaia e della morte è molto reale. Non si fanno grandi misticismi. Normalmente, da vecchi, la Bibbia dice che già non possiamo vedere molto bene. Ci sono dei testi molto belli, come per esempio quello che riguarda Isacco, Giacobbe, il profeta Eli nel libro di Samuele. Vi posso dire le citazioni bibliche, Genesi 27:21. In relazione a Isacco, o Genesi 48:1, o per esempio quello che dicevo del profeta Eli, il primo libro di Samuele, il capitolo 3, il versetto 2. Voi vi rendete conto che sono vecchi, non ci vedono più, il profeta Eli, poverino, non ci vede, per cui c'è questo profeta giovane che è Samuele che lo accompagna nel tempio. E questo è molto bello, cioè la vecchiaia porta con sé evidenzia, non è che non li porta, cioè evidenia i limiti che già ci avevamo, e anche nel carattere a volte, no? Perché da giovane uno riesce più o meno a mettersi la maschera, ma più invecchia, più uno non c'ha più tempo di mettere, e non gliene importa neanche più di avere delle maschere, no? Per cui si evidenziano delle cose. È molto bello quando si parla di Davide. Davide da vecchio soffre il freddo, per cui c'ha bisogno, devono andare a cercare una compagna perché lo riscaldi, nel primo libro del Re, al capitolo 1, versetti 1-4. E le donne nella Bibbia, perché vecchie, non possono più avere figli, grande limite in questa cultura, soprattutto di radici semitiche. Però anche in questo senso la vecchiaia non è legata solo al tempo. Cioè la vecchiaia legata al tempo è questa, fisica, nel senso che tu vedi delle limitazioni, però c'è qualcosa di più. E guardate, questo testo, il capitolo 12 del Coelet, c'è un'interpretazione rabbinica molto bella. Potremmo dire, anzi molti studiosi dicono che l'interpretazione sarebbe il testo più originale. Il Coelet usa tutte queste immagini delle stelle, della luna, del sole, delle guardie che custodiscono la casa, delle porte, eccetera, eccetera, e usa queste immagini per parlare del corpo. E vi dico solo alcune cose riguardo a questa traduzione. Per esempio, quando si dice quando tremeranno i guardiani della casa, sono le braccia. Quando si piegheranno gli uomini di guerra, sono le gambe. Quando si fermeranno i mulini per macinare, sono i denti. Quando si oscureranno, eccetera, eccetera, tutto quello che dice sono gli occhi. Quando si spegnerà il rumore, la voce. Fiorirà il mandorlo, sono i capelli bianchi. già tutti contenti. Già. Quando non si sentirà più la locusta, quando non si darà più frutto e il pene, tutta questa forma di leggere le cose come la nostra vita, le cose come il nostro corpo come le cose, nel senso questa capacità che non solo le cose, non solo la natura, la terra, le piante, gli animali sono limitati o profondamente deboli, ma anche noi. Per cui mi sembra molto bella questa lettura che fanno nella Sapienza rabbinica, questo riuscire a interpretare poeticamente quello che sono tutte le cose o i gesti della vita quotidiana che si riferiscono anche al nostro stesso corpo. Io credo, guardate, che senza questa vanità o senza questa porcheria, cioè questa inutilità, questo senso di perdita o di precarietà, gli incontri, le relazioni sono vani, cioè o sono arroganti, nel senso che il limite è fondamentale in questo senso. Però, ripeto, non perché è legato alla sazietà dei giorni nel senso del tempo. C'è un'espressione molto bella nella Bibbia, che quando poi questi grandi personaggi che muoiono magari, come dicevamo, senza vederci, muoiono con tanti anni e si dicono 120 anni, questi numeri che per noi sembrano molto strani, però si dice, per esempio di Giobbe, che muore sazio di giorni. Questo è il senso etico vero della nostra vita. E i giorni non si possono contare come noi contiamo normalmente i nostri anni. I giorni si contano. E ritorniamo alla prima immagine del presente, di questi giorni, che è il presente, il quotidiano. Cioè, che cos'è quello che fa la sazietà dei tuoi giorni? No tanti anni, vabbè, se tu arrivi a morire a 100 anni va benissimo, però se sei contento, cioè se tu hai vissuto davvero. Per questo anche un certo distacco, che non è poi un distacco, la parola distacco non dice molto, cioè una certa serenità davanti anche alla morte a volte prematura, come avviene spessissimo anche in altre culture, oppure anche da noi purtroppo, ripeto, per vari motivi. Cioè, il problema per l'uomo e la donna biblico non sono quanti anni hai cronologicamente, ma come hai vissuto, come vivi, che è un po' la domanda che dovremmo farci, come stai? Quando ci rincontriamo non diciamo normalmente ma come stai, cerchiamo di leggere ma come stai bene, ma come sei bello, come sei bella, che sei io. Ma realmente questa è la sazietà dei giorni, che biblicamente si espressano anche con questo 120, 250, tutto quello che sono. E è interessante vedere in alcune culture questa incapacità di dare gli anni alle persone, anche per cui se tu le dici a una persona anziana o più o meno anziana, che sembra anziana, e tu gli dici quanti anni va, più o meno 300 anni. E gli indigeni hanno questa cosa, cioè per loro la persona che già espressa, non manifesta un lungo tempo, è una persona che ha tanti anni, cioè ha tanta vita. Se noi forse contassimo di più quanta vita abbiamo, e meno gli anni. Noi purtroppo non li contiamo più gli anni, o ci facciamo più giovani quando siamo più vecchi, cioè tutta una gran confusione, ma noi non riusciamo più a leggere la realtà, cioè siamo stolti, stupidi, come dice il Coele, siete stupidi perché non riuscite a vivere più. C'avete tante cose, ma queste cose vi servono per ingannare anche gli anni, per ingannare, come si dice, il tempo. Ma il tempo non si inganna, per fortuna. In questo senso l'invito all'umiltà. L'umiltà è questa sapienza per accumulare vita, cioè per respirare vita, per vivere. Questa è anche la libertà delle persone. Noi siamo poco liberi, no? Se continuiamo a contare le nostre cose, quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, quello che ci resta da fare. Cioè, questa è la sapienza anche evangelica di molte parabole. Questo contare e nascondere, perché se no me lo prendono gli altri. E c'è questo strano grido di Gesù che la vita uno la guadagna perdendola. Cioè, perché se tu la conservi, la perdi. Cioè, la vita uno la guadagna mostrandola, no o ritirandola, nascondendola, mettendola nella banca, come avviene nella parabola con la questione dei talenti. Di fronte a questo, come dice la parabola, signore esigente, io sapevo, questa è la giustificazione di questo protagonista della parabola, ma sai, io sapevo che tu sei esigente, che chiedi anche la... Questa è la nostra paura. Di fronte a questa esigenza, che è invece l'esigenza della grazia, perché se c'è qualcosa che non si può calcolare, anche se la Chiesa Cattolica ci ha tentato da tanti secoli, è la grazia. E invece noi abbiamo cercato di calcolarla e di farla diventare una cosa, per cui entra di qua, ce l'hai, sali di lì, non ce l'hai più. E in questo senso questa è la nostra paura, tu sei un signore che chiedi anche il raccolto là dove non hai seminato, perché la dimensione divina non è una dimensione di, vi dicevo l'altro giorno, Dio non sa contare e non conta mai, è un cattivo economo in questo senso. Dio è questa persona, questa vita che raccoglie le persone, che raccoglie questa grande passione. Allora, in questo senso, credo che realmente l'invito è vivere in grazia. E è molto bello perché questo vivere in grazia è vivere dentro. Nella cosmovisione che vi dicevo l'altra volta, nella cosmovisione quechua, nella casa si può stare solo dentro, cioè nell'etica, la etica la puoi solo vivere stando dentro, no? Non stando fuori. Per cui l'invito del Coelet a questa fedeltà al tempo, come dicevamo ieri, a questo tempo fatto di mangiare e bere anche, cioè di questi gesti terribilmente umani e quotidiani, è stare dentro. Per questo non puoi scappare nel passato o scappare verso il futuro. Stai dentro, perché il passato e il futuro che esistono come una storia tua, come la storia dei tuoi fratelli e delle tue sorelle, come la storia dei popoli. Però questo stare dentro, che espressa anche la vita poi manifesta, perché nasce dopo essere stata dentro e ritorna dentro, perché ritorna alla terra. E che per noi adesso la terra si è trasformata in marmo, però là dove riusciamo ancora a non staccarci da questa dimensione di sapienza del Dio della vita, la vita ritorna nella terra. E la spiritualità e la tradizione cristiana ce lo ricorda sempre, cioè ricordati che sei terra, che ritorni nella terra, che sei fatto di terra o sei fatta di terra. Però questo è un stare dentro, è un grande atto etico quello della morte, nel senso che tu ritorni e ritorni quello che sei, e lì non ci avrai più paura, non ci avrai più paura di dire che eri terra, perché lo sei, cioè e terra è un limite, però è anche l'accoglienza, la terra è bella, però c'è anche, come dice Paolo, queste sofferenze insieme a tutta la creazione, questi dolori del parto, però non si nasconde niente. Per cui io credo che possiamo raccogliere tutte queste luci del Qohelet, che non è tragico, non è eroico, è anche umoristico, perché quando ricorda tutte queste braccia che non possono alzare più i pesi, o le gambe che non camminano più, o gli occhi che non ci vedono più, o i denti che non ci sono più o che non funzionano più tanto bene, lui, no? Poi entra, come abbiamo ascoltato al versetto 8, no? Con questa vanità, cioè con questo vuoto. Però tutto è vuoto se noi non sappiamo vivere, anche umoristicamente, questa porcheria, cioè questo sapere che oggi c'è e poi non c'è più. E non riusciamo a respirare in questo attimo storico della storia concreta. Adesso a livello comunitario, cioè io credo che il grido della vecchiaia, della morte, è un grido della precarietà, della malattia, cioè la morte grida nella storia, però noi siamo così preoccupati della nostra propria morte che non ce ne importa più della morte degli altri, o che ce ne importa se per caso mi contamina, cioè se avere un cadavere in casa può darsi che mi passi come per gli ebrei, no? Lo spostano subito dalla croce. Cioè, in questo senso io credo che dobbiamo recuperare, guardare in faccia o ascoltare questo grido della precarietà della vita degli altri. Oltretutto, vi dicevo già in questi giorni, oggi il grido è più corporale che vocale, cioè la gente non parla più. A me sempre mi impressiona come le manifestazioni o le lunghe marce o gli scioperi, lunghi scioperi della fame che si fanno per esempio In Bolivia finiscono sempre con dei gesti che per molti sono terribilmente violenti, che è autocrocifiggersi, per esempio. Quanti maestri in questi ultimi anni, con tutta una lotta nell'ambito della scuola, dell'educazione, arrivano poi dopo una grande, lunghe marce alla capitale, alla Paz, e si autocrocifiggono davanti al governo. O i carcerati e le carcerati che in Cochabamba, che per giorni sono stati con le labbra cucite nelle carceri, o questi estenuanti scioperi della fame, anche oltretutto al governo poi non importa nulla, per cui possono anche morire. Però questo è un grido, perché io mi ricordo quando ci abbiamo avuto alcuni mesi fa questo grande problema delle carceri, perché le carceri sono una cosa, se qui sono brutte, laggiù sono 4 volte più brutte, questa grande rivolta in tutto il paese, e in Cochabamba con il vescovo che è stato molto bravo a quel livello lì, no? di pressione che ha fatto sul governo, e i religiosi, in una riunione con 2 avvocati, uno direttore di tutte le carceri della Bolivia e l'altra una donna, mi dispiaceva molto, solo preoccupata del suo telefonino che suonava ogni momento, e molto scandalizzati. A voi dovete entrare lì, ci diceva al vescovo e a noi religiose, e dire a queste persone basta, perché questi si fanno del male, non risolvono. Cioè, io ho lasciato parlare, poi gli dissi, guardi, io credo che quando il popolo arriva a questi punti è perché noi non abbiamo capito niente. Per cui questo non è un atto, perché nessuno gode a cucirsi le labbra e a stare giorni e giorni senza mangiare, come nessuno gode a autocrocifiggersi, a volte lo fanno le donne disperate anche con i bambini, e lo sappiamo che questi sono gesti violenti, ma questo è l'unico linguaggio che noi consentiamo oggi alla gente, il linguaggio della morte, cioè di metterti in faccia la sua morte, che è una morte quotidiana, però tu la devi raccogliere per metterli, sbatterle in faccia, da dire guarda che io tutti i giorni forse ho le labbra cucite, o tutti i giorni mi crocifiggono nell'ambito del lavoro, con degli stipendi da fame, eccetera, eccetera. Però io ti dico, questa è la mia situazione. E credo, in quel momento lì, sulla questione delle carceri, per esempio, si era riusciti a ottenere qualcosa, no? Perlomeno a far firmare il governo su certe leggi assurde che c'ha. Però dopo grandi, perché per esempio il vescovo voleva entrare con alcuni di noi e incominciare lo sciopero della fame dentro, per cui il governo lì, quando la Chiesa Cattolica un po' si sveglia, deve fare, anche perché incominciava a diventare una cosa un po' più internazionale se succedeva quello. No? Però io credo, guardate, che questo grido della morte non è solo un grido che ci tocca a noi quando da vicino ci tocca, è un grido che sta nell'aria. Per quello Francesco la chiama una sorella, e la chiama sorella non guardando dei vecchietti che muoiono bene con tutti i parenti intorno. E la chiama sorella stando, vivendo in mezzo a quella ingiustizia del suo tempo, che era l'esclusione dei lebbrosi in Assisi o nelle carceri per quelle assurde guerre tra le città. Cioè, se noi è lì che la dobbiamo chiamare sorella, cioè è lì che il limite lo dobbiamo amare, credere, lasciare che conviva con noi, anche quando è un limite molto pesante, anche nelle nostre relazioni interpersonali.